nascondere la mia grande sempre emozione, il mio tremolio e anche che diverse volte quando devo dare un pensiero mi manca sempre il respiro. Bene, voglio dire grazie a tutti quelli che pregano per me perché sanno un po' la mia emozione. Bene, alcune volte si sente dire io amo il mare o io amo la montagna. Bene, oggi vedremo qualcosa per gli amanti della montagna. Non so se si vede. Si vede. Grazie, Alfredo. Sì, allora, queste qui sono le Dolomiti. La domanda è, ma perché le Dolomiti si chiamano così? Basta fare una ricerca e dice, le Dolomiti prendono il nome del naturalista francese Déodat de Delumier, che studiò per primo il particolare tipo di roccia predominante, battezzata in suo nome Dolomia. Quindi le Dolomiti si chiamano così perché prendono il nome del naturalista francese che studiò per primo le rocce di queste montagne, che sono chiamate per noi le Dolomiti. E anche nella parola di Dio troviamo delle montagne che hanno dei nomi diversi per diverse ragioni. Ad esempio, il Monte degli Ulivi è chiamato così dalla pianta dell'ulivo di cui in antichità i suoi fianchi erano coperti. Oppure abbiamo il Monte Sinai. Sin significa deserto. Quindi il Monte Sinai si chiama così perché si trova nel deserto e quindi prende il nome di Sinai, che significa Monte del deserto. Ma c'è un monte che questa mattina, per la grazia del Signore, vorrei vedere insieme a noi, che viene chiamato in un certo modo per una ragione precisa. Venite con me nella parola del Signore in Genesi capitolo 22. Iniziamo a leggere i primi tre versetti. Dopo queste cose avvenne che Dio. Ah, scusate. Dopo queste cose avvenne che Dio provò Abramo e gli disse: Abramo! Ed egli rispose: Eccomi! E Dio disse: Prendi ora il tuo figliuolo, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e vattene nel paese di Moria e offrilo qui in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. E Abramo, levatosi la mattina di buon'ora, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servitori e Isacco suo figliuolo, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Versetto 7. Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse: Padre mio. Abramo rispose: Eccomi, eccomi qui, figlio mio. Isacco, ecco il fuoco e la legna. Ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Figliuol mio, Iddio se lo provvederà l'agnello per l'olocausto. E camminarono ambedue assieme. Poi versetto 11. E Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare il suo figlio. Ah, scusate, no. Ma l'angelo dell'Eterno gli gridò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. E quegli rispose: Eccomi. E l'angelo: Non metter la mano addosso al ragazzo e non gli fare alcun male, poiché ora so che tu temi Dio, giacché non m'hai rifiutato il tuo figliuolo, l'unico tuo. E Abramo. Questo è il nostro versetto chiave di queste riflessioni. E Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro a sé un montone e preso per le corna, scusate, in un cespuglio. E Abramo andò, prese il montone e le offerse in olocausto al posto del suo figliuolo. Scusate, versetto 14. E Abramo pose nome a quel luogo, Jehovè Jireh, che significa Dio vede o provvede. Ma quante volte noi abbiamo detto questa frase? Almeno a me è capitato, non ti preoccupare, Dio vede e provvede. E disse, per questo si dice al monte dell'Eterno ti sarà provveduto. E il pensiero che ho dato a queste riflessioni è proprio al monte del Signore sarà provveduto. È bello perché il verbo provvedere significa proprio mettere in possesso di ciò che occorre. Un po' ho pensato alla famiglia quando va in vacanza in una spiaggia libera. Che cosa fa? Provvede a tutto ciò che serve. Provvede all'ombrellone, provvede alla sdraio, provvede alle sedie, provvede al materassino, provvede all'acqua, provvede alle lasagne, provvede alla carbonara, provvede a tutto ciò che serve per quella giornata. E così vediamo come, se andiamo a vedere nella storia dell'umanità, noi vediamo come il Signore ha provveduto a tutti i bisogni dell'uomo. Se andiamo subito in Genesi capitolo 2, al versetto 8 troviamo scritto: e l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, in Oriente, e qui vi pose l'uomo che aveva formato. Che bello! Eden significa proprio delizie. E alcune volte quando si mangia qualcosa di molto buono, si dice è una delizia, è delizioso, che indica qualcosa proprio di squisito, sublime. E possiamo dire che il Signore ha provveduto a dare all'uomo le stelle delizie, delle cose squisite, il meglio per lui. E poi qual è un'altra cosa che il Signore ha provveduto per l'uomo e che l'uomo desiderava tanto? Qual è? La donna. Bellissimo. E qua voglio aprire una parentesi ai nostri giovani che stanno cercando la donna giusta della loro vita. Ed è bello perché quando il Signore, scusate, Genesi 2:22 dice: l'Eterno Dio con la costola che aveva tolta all'uomo formò una donna e la condusse all'uomo. Che bello! Formò una donna e la condusse all'uomo. Il Signore condusse una donna all'uomo dopo averla formata. E quando il Signore ha provveduto una donna per l'uomo, l'abbiamo detto, dopo averla formata. Quando il Signore ha preparato, formato una donna per l'uomo, mentre l'uomo riposava. Vi ricordate? Il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo e poi prese dalla costola di lui la donna. Che bello! Ed è bello perché, fratelli e sorelle, il riposo nella parola di Dio è sinonimo di fiducia e di sicurezza. Nel Salmo 4, versetto 8 è scritto: in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu, Signore, mi fai abitare, oppure riposare al sicuro. E noi siamo chiamati comunque a riposare nel Signore, cioè avere proprio quella fiducia in Lui. E quello che voglio dire ai ragazzi è questo: come il Signore ha provveduto per Adamo una moglie, provvederà una moglie anche per voi. Abbiate fiducia. Sapete perché? Una delle tante cose, nel Salmo 68, versetto 6, è scritto: Dio provvederà, scusate, Dio dona al solitario una famiglia. Il Signore ha provveduto a una donna ieri, il Signore provvede una donna oggi, il Signore provvederà una donna domani. E qual è la prima cosa che il Signore ha provveduto per l'uomo dopo anche l'entrata del peccato? Cosa vediamo? In Genesi al capitolo 3, versetto 21, L'Eterno Dio fece ad Adamo e alla sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Le vesti nella scrittura ci parlano proprio della salvezza. In Isaia 61:10 è scritto: egli ha rivestito delle vesti della salvezza. Quindi li ha ricoperti delle vesti della salvezza. E possiamo dire che la prima cosa che il Signore ha provveduto quindi per l'uomo, dopo che ha peccato, è stata la salvezza, la riconciliazione, che significa riunire insieme, riavvicinare. E questa salvezza, riconciliazione, è costata un prezzo. Lo spargimento di sangue di un animale senza difetto. Come abbiamo letto, che il Signore fece delle tuniche di pelle, quindi è costato un sacrificio. Possiamo dire che la prima cosa che il Signore ha provveduto per l'uomo dopo che ha peccato è stato un sacrificio di riconciliazione per la sua salvezza. Poi cosa ha provveduto ancora il Signore per il suo popolo dopo averlo fatto uscire dal paese d'Egitto, dopo averlo liberato dalla schiavitù d'Egitto, dalla mano potente di Faraone e dopo averlo condotto nel deserto per tutto il loro cammino fino a portarlo nella terra promessa, in Canaan. Ed è molto bello, questo lo leggiamo insieme. Deuteronomio capitolo 2 versetto 7. È molto bello quello che Mosè ricorda al popolo. Capitolo 2 versetto 7 dice: poiché l'Eterno il tuo Dio ti ha benedetto in tutta l'opera delle tue mani, t'ha seguito nel tuo viaggio attraverso questo gran deserto, l'Eterno, il tuo Dio, è stato con te durante questi 40 anni e non t'è mancato nulla. Che bello! Abbiamo letto che il Signore li ha accompagnati per un cammino durato 40 anni. E cosa dice? È stato con te per tutti questi 40 anni e non ti è mancato nulla. Possiamo dire che il Signore ha provveduto a tutti i bisogni che il suo popolo aveva per tutti questi 40 anni fino a condurli in Canaan. E sappiamo che il Signore ha provveduto al cibo, quindi alla manna, alla carne, all'acqua. Ma c'è un'altra cosa che il Signore ha provveduto a dimostrazione che Lui è il Dio dei miracoli. In Deuteronomio capitolo 29 versetto 5 leggiamo così: io vi ho condotti 40 anni nel deserto, le vostre vesti non si sono logorate addosso, né i vostri calzari vi si sono logorati ai piedi. Logorare significa proprio consumare fino all'estremo, corrodere, deteriorare, rovinare, sciupare. Pensate un po', un vestito, domanda, un vestito messo tutti i giorni per lavorare, quanto può durare? È vero, dipende sempre dal lavoro che uno ha, che uno fa, ma quanto può durare? 2 anni? 5 anni? 10 anni? Un paio di scarpe comprati oggi, la più grande marca che possiamo comprare, al più grande costo che possiamo comprare, ma messa tutti i giorni, quanto può durare? Io avevo una scarpa, non l'ho comprata, non mi è costata tanto, ma usata tutti i giorni e mi è durata qualche mese e non camminavo nel deserto. Pensiamo per un attimo, il Signore per 40 anni non ha permesso. Quindi non è questione, noi siamo stati bravi a conservare i nostri vestiti, a conservare le nostre scarpe, le abbiamo tenute bene e non si sono logorate. È il Signore che ha provveduto a tutto questo bene per tutti i 40 anni nel deserto verso il suo popolo. E allora faccio una domanda. Noi, per i nostri figli, provvediamo veramente a tutti i loro bisogni? Tante volte non cerchiamo di non fargli mancare nulla. E cosa ci aspettiamo dai nostri figli quando noi provvediamo per loro a tutti i loro bisogni? La gratitudine. Ma quale fu la reazione del popolo di Dio che per tutti questi 40 anni ha provveduto per tutti i beni spirituali, ma abbiamo letto anche materiali, per il suo popolo? Qual è stata? C'è un versetto che racchiude tutti i 40 anni dell'esercito. In Numeri capitolo 14, versetto 27 è scritto: io ho udito i mormorii che i figliuoli di Israele fanno contro di me. E quindi mormoravano del continuo, e mormorare esprime proprio malcontento, brontolare. Nonostante il Signore ha provveduto tutto questo bene per il suo popolo, loro cosa fanno? Si lamentavano, brontolavano, erano sempre scontenti. E allora c'è un proverbio pugliese che dice: fa u bene e mor acciso. Questo hanno fatto il popolo, questo ha fatto il popolo verso il suo Dio che ha provveduto a tutti i loro bisogni. Guardate un po', aveva dato la manna a loro e volevano la carne. Il Signore li ha liberati dalla schiavitù d'Egitto e hanno detto al Signore: era meglio che stavamo in Egitto. Il Signore li proteggeva durante tutto il loro cammino nel deserto e loro dicevano: perché ci hai portati nel deserto per farci morire? Ma fratelli e sorelle, faccio una domanda. Se siamo onesti e sinceri davanti a Dio, non facciamo anche noi la stessa cosa? Veramente possiamo dire che a noi non ci manca nulla. Incontriamo il Signore quando vogliamo, provvede a tutti i nostri bisogni spirituali, materiali. Anche nei momenti difficili abbiamo un Dio pronto a consolare, pronto a perdonare, pronto a rialzare. E tante volte anche noi mormoriamo contro di Lui. Non siamo mai contenti di nulla. Perché? Perché vogliamo sempre di più. E credo che questo non sia un atteggiamento giusto verso il Signore. E credo che dobbiamo imparare una cosa un po' tutti: la gratitudine al Signore. Questo la dobbiamo imparare tutti. Essere un po' più riconoscenti di tutto il bene che Lui tutti i giorni fa per noi. Torniamo in Genesi capitolo 22 al nostro Javè Jireh, al monte dell'Eterno ti sarà provveduto. Il monte ci parla proprio anche di stabilità, di sicurezza e di maestà. Al versetto 1 e 2 abbiamo letto, leggiamo così: dopo queste cose avvenne che Dio provò Abramo e disse: Abramo, ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora il tuo figliuolo, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e vattene nel paese di Moria e offrilo qui in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abbiamo letto che il Signore disse ad Abramo di prendere il suo figliuolo, il suo unico, colui che ami, e di andare nel paese di Moria e offrirlo in sacrificio sopra uno dei monti che ti dirò. E sapete, versetto 2, no? Il monte Moria, che abbiamo appena letto, sapete di che cosa ci parla? Dice, è il nome dato ad una montagna o catena montuosa, il cui significato non è del tutto certo, ma potrebbe voler dire visto da Dio o scelto da Dio, oppure desiderato da Dio. Ma sembra essere corretto il significato scelto da Dio o desiderato da Dio, perché il Signore a dire ad Abramo, offrilo qui in sacrificio sopra un monte che io ti dirò. Ed è il Signore quindi a desiderarlo e a indicare il monte per il sacrificio. Moria è anche il luogo in cui Noè fece dei sacrifici dopo che uscì dall'arca, ma Moria è anche il nome biblico del colle di Gerusalemme sul quale Salomone edificò il Tempio, come leggiamo in Seconda Cronache, capitolo 3, versetto 1. Salomone cominciò a costruire la casa dell'Eterno a Gerusalemme, sul monte Moria, dove l'Eterno era apparso a Davide, suo padre. E noi sappiamo che il Tempio rappresentava la presenza del Signore, e alcuni studiosi sostengono che il monte Moria è anche in riferimento al Golgota, dove il luogo del teschio che si trova appena fuori le mura di Gerusalemme, dove Cristo ha dato la sua vita al posto nostro, pagando il prezzo per il nostro peccato. E adesso in Genesi 22, sempre 11 e 14, leggiamo questi versetti. Ma l'angelo dell'Eterno gridò dal cielo e disse, Abramo, Abramo, e quegli rispose, eccomi, e l'angelo, non mettere la mano addosso al ragazzo e non gli fare alcun male, poiché ora so che tu temi Dio, giacché non mai rifiutato il tuo figliuolo, l'unico tuo. Vediamo i due versetti chiave. E Abramo alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro a sé un montone, preso per le corna, in un cespuglio, e Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto al posto del suo figliuolo. E Abramo pose nome a quel luogo, Jehovah Jireh. Per questo si dice, oggi al monte del Signore ti sarà provveduto. Che bello, al versetto 16, Abramo alza gli occhi e vede un montone preso per le corna in un cespuglio, e Abramo lo prese e lo offerse in olocausto sul monte Moria. E in questo versetto ci vengono dette due cose in merito al montone. Vediamo che viene preso per le corna. E di cosa ci parlano le corna del montone? Ed è la funzione delle corna riguarda sia la difesa dai predatori, sia i combattenti territoriali tra i maschi. Quindi le corna del montone simboleggiano la loro forza. E la seconda cosa che ci viene detto è che viene offerto in sacrificio, che bello, al posto di Isacco, di suo figlio Isacco, colui che ami. E in questo versetto 13 noi vediamo che il Signore ha preparato un montone come sostituto per Isacco. E questa parola sostituto spesso noi la conosciamo come a scuola, manca l'insegnante di ruolo, viene mandato il sostituto. Come in questo periodo manca il medico di famiglia viene, cosa succede? Perché va giustamente in vacanza, viene mandato il sostituto. Oppure anche nel mondo del calcio, no? Che cosa succede? L'allenatore ad un certo punto decide di tirar fuori dal campo il giocatore e far entrare il per dargli il cambio, e fa entrare il sostituto che prende il posto di quello che esce. Allora mi sono chiesto, perché Isacco è stato sostituito con un montone? Di che cosa ci parla il montone nella parola di Dio? Una risposta la troviamo in Levitico capitolo 19 versetto 22. Lo leggo io, per se volete prenderlo prendetelo giustamente, però voglio leggervelo. Va bene, prendiamolo, scusate, prendiamolo, perché è molto bello. Levitico 19 22. Il sacerdote farà per lui l'espiazione davanti all'Eterno col montone del sacrificio di riparazione per il peccato che lui ha commesso, e il peccato che ha commesso sarà perdonato. Che bello! Di tre cose ci parlano il montone: espiazione, placare la divinità offesa dalla colpa; riparazione, mettere al riparo da un danno, un pericolo, un disagio; proteggersi, rimettere a posto; terzo, perdono, remissione dei peccati, uguale grazia. Ed è bello perché in Esodo capitolo, scusate, in questo caso il montone ha pagato con la sua vita quella al posto di Isacco. E in Esodo 29, 18 troviamo scritto: fai fumare tutto il montone sull'altare, è un olocausto all'Eterno. Guardate un po', è un sacrificio di soave odore fatto mediante il fuoco al Signore. Ci parla il montone di un sacrificio fatto e al Signore, e che il Signore ha accettato ed ha anche gradito. E questa mattina il memoriale che abbiamo davanti a noi, il pane e il vino, di che cosa ci parlano? Il pane e il vino ci parlano del nostro sostituto, del Signore Gesù Cristo. Il montone era stato preso per le corna, che, come abbiamo detto, ci parlano della sua forza. Ma quant'era forte il Signor Gesù Cristo? Chi è costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono? L'uomo che fermava il vento, il mare, la pioggia, la tempesta, la burrasca, nel giardino del Getsemani, quando disse proprio alle persone: sono io. Tutti quanti, solo che ha detto sono io, la voce, tutti caddero, indietreggiarono e caddero per terra. Ed è colui che risuscitava i morti, più forte della morte. Ma il Signore Gesù Cristo non usò la sua forza contro l'uomo, ma usò la sua forza per dimostrare che lui era il Messia che doveva venire e pagare il prezzo del nostro peccato. Come è scritto in Ebrei capitolo 10 versetto 7: allora ho detto, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, oh Dio, la tua volontà. Questa è stata la volontà del nostro sostituto. In Isaia 53 dice: erano i nostri peccati di cui si era caricato. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. Tanto il castigo, penso che nessuno vuole prendere un castigo. Tante volte quando dici al bambino: se fai ancora così ti metto in castigo, quello subito sta dritto così. Non vuole il castigo. Cristo ha preso il mio, il nostro castigo, il nostro sostituto. E il castigo ci parla del giudizio, e la pace ci parla della salvezza. In Luca capitolo 2 versetto 30 e 31 dice: poiché gli occhi miei hanno visto la tua salvezza che hai preparata davanti a tutti i popoli. Ed è bello perché Simeone dice: ora lascia andare in pace il tuo servo. E Cristo, come leggiamo in Marco capitolo 10, dice che lui non è venuto per essere servito, è venuto per servire, ma poi dice un'altra cosa importante: è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto per noi. Dice che bello, in Giovanni: nessuno me la toglie. Guardate la forza del Signore: nessuno me la toglie, la depongo da me, la depongo da me, una volontà del Signore. Allora il Signore Gesù Cristo ha scelto di essere il nostro sostituto sul monte Golgota. Dio vede la nostra condizione, Dio provvede il nostro sostituto. Allora, fratelli e sorelle, mi sono fatto una domanda dopo tutto questo e mi sono chiesto: Massimo, impara una cosa, ad essere meno lamentoso, a mormorare meno, a lamentarti meno, e impara una cosa, quella che troviamo nel Salmo 100, versetto 4, e dice: venite, presentiamoci a Lui con ringraziamento. Questo dobbiamo imparare tutti a fare di più verso il nostro sostituto, che ha pagato a caro prezzo per il nostro peccato. Sia benedetto il nome del Signore. Amen.
Amen. Passiamo qualche momento in adorazione senza citare i canti.